La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Why should I care? 15.31 radiocittàaperta.it. Abbiamo iniziato il nostro racconto in musica riguardante questo storico anniversario, questo cinquantenario da celebrare in pompa magna, l'uscita nell'ottobre del 1973 di Quadrofinia. L'abbiamo fatto con l'ascolto appunto di 515, una delle tante possibili opzioni che avevamo per iniziare il nostro racconto, ma una cosa era certa: non si poteva andare da nessuna parte se non consultando Antonio Bacciocchi, che accogliamo volentieri ai nostri microfoni. Bentornato.
Grazie, grazie a voi, ciao.
Allora, metto un attimo in favore di telecamera, visto che abbiamo un ottimo Twitch, le bozze, perché ancora non è, diciamo, uscito, non è stato distribuito, di questo Quadrofinia, gli Who e la storia del disco e del film che hanno definito un genere, che verrà pubblicato per edizioni Interno 4, scritto da Antonio Bacciocchi. E chi se non lui poteva parlare in maniera così esaustiva di questo capolavoro? Quindi quando ho visto il calendario che mi portava a far coincidere la puntata con l'anniversario, il 50° anniversario di questo disco, ho chiesto al nostro grande Tony Face di darci la sua, come dire, voce autorevole, prestarcela per questa trasmissione. Allora, è veramente faticoso sapere da che parte iniziare. Forse la cosa migliore è capire come si è arrivati, come Pete Townshend, perché poi in realtà è un disco totalmente composto da Pete Townshend, come si è arrivati alla genesi di questo capolavoro.
Ma allora, Pete Townshend, diciamo che ha sempre avuto un po' il vizio di fare le opere rock, nel senso che ha cominciato già a metà degli anni 60 facendo delle mini opere, a Pick One, Wise Away nel 66, Rael nel 67, poi vabbè, nel 69 uscì Tommy, che ha stabilito un po' tutti i canoni estetici, sonori, filosofici dell'opera rock, insomma. E da lì in poi, insomma, siccome Tommy gli esplose un po' tra le mani, divenne un grandissimo successo mondiale, Pete Townshend cercò nuovamente di ripetersi facendo un'opera rock che si sarebbe dovuto intitolare Lifehouse, che purtroppo poi abortì perché aveva una temacca incomprensibile praticamente a tutti, ma che incredibilmente preconizzava il web 10-20 anni prima. Insomma, era tutto un discorso molto strano che
nei rapporti tra una band e il suo pubblico, giusto?
Sì, era qualcosa del genere, però in una società distopica in cui tutti erano collegati attraverso delle tute, tutto il mondo era collegato l'uno con l'altro, insomma praticamente si arrivava alla nota suprema che avrebbe unito il mondo, insomma un concetto molto molto filosofico che è appunto abbastanza incomprensibile. La cosa finì male, o meglio, probabilmente finì bene, perché finì nell'album Who's Next, che è un capolavoro della storia del rock, che praticamente era, insomma, una sintesi di tutto il materiale che aveva composto per Lifehouse. Volendo poi, insomma, insistendo per fare un'altra opera rock, pensò innanzitutto a un ritorno alle origini del gruppo, quindi fare rhythm and blues, blues, rock and roll, eccetera. Pensò, insomma, ad altre cose, fino a quando non gli venne in mente di fare una cosa appunto sull'epopea mod, che vissuto in prima persona, perché negli 3-4 Who era l'unico che in qualche modo aveva avuto veramente dei contatti con la scena mod degli anni 60, gli altri erano andati un po' a ruota per, insomma, sfruttare un po' l'immagine della band legata appunto al movimento. Pete Townshend fece questa scelta di raccontare praticamente un weekend, insomma pochi giorni della vita di questo Jimmy, che era un mod del 65, che insomma in qualche modo è un po' un disadattato sociale, insomma praticamente la storia è un po' complessa anche lì, però sostanzialmente segna, Pete Townshend racconta il passaggio dall'adolescenza alla vita adulta di un giovane ragazzo che, insomma, si trova disilluso da quanto ha vissuto nel mod, vede che quella, insomma, non è la realtà che si può vivere tutti i giorni, e vede che, insomma, i suoi amici, poi gente che è ben inserita nella società, lavora e quant'altro, insomma, e finisce
la fine delle illusioni,
la fine delle illusioni sostanzialmente. E Pete Townshend innanzitutto fa una cosa particolare, secondo me, che ho sottolineato anche nel libro, eccetera, e cioè praticamente rappresenta in un periodo, 73, in cui la musica a livello di testi, anche di modalità compositive, va verso la triade sesso, droga e rock and roll. Tutti i gruppi hard rock, glam, eccetera, parlano un po' di quello. I gruppi prog parlano degli elfi, dei mari, dello spazio, eccetera. Lui parla di un giovane proletario, di un giovane ragazzo della Londra, dell'Italia degli anni 60, che si trova senza amici, senza lavoro, disperato da un punto di vista esistenziale, e affronta una vita insomma, che si fa difficile in futuro. Quindi è una descrizione molto reale di una situazione contingente che ha riguardato tantissimi ragazzi, soprattutto negli anni 70 inglesi, e crea questa opera, la compone tutta lui, praticamente tutti i brani, a parte quello che abbiamo ascoltato, Five Feet In, che è nato in studio, vengono provinati da lui in studio, nel suo studio personale, registra tutte le parti di synth, di archi, suona le chitarre, e fa anche le parti di basso, di batteria e di voce, che poi gli altri tre sostituiranno in studio, per cui insomma è proprio un suo album solista praticamente, che però non sarebbe mai potuto essere così bello, così potente, così incredibile se non ci fossero stati
gli altri
la voce di Roger Daltrey, John Entwistle al basso e la batteria.
Tra l'altro, come dire, a conferma di quello che dici tu, insomma, nelle varie edizioni successive, le edizioni celebrative, eccetera, eccetera, esistono queste tracce guida, diciamo, queste specie di demo incise da Pete Townshend, e quindi è particolarmente interessante andare a vedere come erano e come sono diventati dei brani che poi, insomma, sono diventati leggende uno dopo l'altro, insomma.
Sì, tra l'altro nell'album ci sono 17 brani, ma lui ne compose almeno, lui dice una cinquantina, in realtà quelli che abbiamo ascoltato sono 30-40, però vuol dire che aveva messo tantissima carne al fuoco e potenzialmente poteva addirittura diventare un album triplo, quadruplo, per fortuna. Insomma, non è stato così autoindulgente, l'ha
sintetizzato
in due album. Tra l'altro è un album molto pomposo, molto sinfonico, e lui dice una cosa molto particolare che ho provato in una sua dichiarazione, dice che l'album si presta a un'interpretazione classica e sinfonica, perché comunque gli stessi musicisti degli Who, cioè dire, lui aveva si è ispirato molto a Wagner e a Bach per comporre questo album, dice John Entwistle veniva da una educazione classica, perché adesso
Lui suonava il corno, appunto.
Corno inglese e fiati. E Keith Moon, secondo lui, è in effetti una rivelazione, ha sempre suonato la batteria in modo quasi classico, cioè non ha mai tenuto il tempo regolare, ha sempre cercato di fare il lavoro che poi nella musica classica fanno, non so, i timpani, le percussioni.
Certo.
Per cui, insomma, è un'impostazione molto particolare. E fra l'altro, l'ultimo particolare, secondo me, da sottolineare, è che è uno dei primi album elettronici, a dispetto da quello che poi magari ascoltiamo, no? Nel senso, con chitarre, batterie preponderanti, eccetera, eccetera, però c'è tantissima elettronica che lui aveva già utilizzato in Who's Next, in due brani come Babbo Rally e Won't Get Through Again. Qui proprio, cioè, tutti gli archi sono campionati con questo sintetizzatore, ci sono un sacco di cose sintetiche, nonostante poi appaia come album rock.
Che poi alla fine questa caratteristica si rivela essere anche un po' inizialmente un handicap, perché in pratica la band viene costretta quasi, se ho capito bene, a partire subito in tournée con l'album appena pubblicato, e ovviamente la complessità degli arrangiamenti e anche le difficoltà, diciamo, di esecuzione, insomma di allestimento per presentare quest'album dal vivo, furono una specie di, come dire, di complicazione non indifferente per l'inizio della tournée, giusto?
Sì, anche perché lì si lavorava ancora con i nastri fatti partire a mano, per cui c'era questa complessità di materiale, appunto, da studio di registrazione portato su un palco. Gli Who erano abituati a suonare in maniera molto libera, se ascoltiamo Live at Leeds, comunque i loro live del periodo, seguivano la traccia del brano, ma molto spesso improvvisavano, eccetera. L'idea che Keith Moon potesse andare a tempo con un metronomo in cuffia era abbastanza particolare, e infatti tra l'altro c'è un episodio,
no?
Sì, uno dei primi concerti, praticamente i nastri partono alcuni secondi dopo, prima rispetto a quanto
previsto.
Dovevano partire, quanto previsto, e loro sostanzialmente si trovano senza sapere cosa fare, cosa andare, pittance, pensa bene di
staccare
come
tutto. Una biscia, certo.
di rompere tutto e di tornare poi sul palco dopo mezz'ora a fare i classici degli Who. E infatti progressivamente dai 15-16 brani, quelli che erano 14, che proponevano dal vivo per presentare Quadrofenio, si ridussero a 7-8.
Quelli che gli creavano meno problemi in fase di esecuzione live.
E poi dopo un po' scomparvero veramente completamente dalla scaletta e tornarono a fare Tommy e altre cose, perché erano brani che, fra l'altro, ecco un altro particolare, ricordiamoci che la cultura mod era fino a quel tempo prerogativa esclusiva della scena britannica, quindi quando suonavano all'estero, in America in particolare, quando parlavano di mod, la gente diceva, cos'è sta roba? Quindi loro spiegavano cosa succedeva, la Vespe discute, così la gente voleva sentire My Generation e altre cose, e non tante parole, insomma. Per cui insomma si trovarono un po' snaturati rispetto alla loro immagine, alle loro caratteristiche abituali, e poi con seri problemi tecnici. A cui si aggiunse il fatto che comunque sia Pete Townshend e in particolare Keith Moon bevevano quantità industriali di alcol e quindi non erano sempre lucidi per poter affrontare magari un concerto con i nastri e stare attenti.
Lì sono, i nastri non perdonano ovviamente.
No, infatti.
Torniamo un attimo alla vicenda di questo Jimmy, perché oltre al fatto di essere praticamente come si dice, un disadattato, c'è anche questo, cioè secondo me il fulcro del concetto, diciamo dell'idea di fondo di questo album è proprio quella che lui cerca rifugio nella cultura mod quando la cultura mod ormai sta quasi esaurendo la sua spinta propulsiva. Quindi anche in quello c'è una particolare delusione nel capire che quell'appiglio che lui poteva prendere in considerazione si rivela essere poco, come dire, poco stabile, anzi assolutamente un'ennesima delusione della sua vita.
Sì, perché comunque il mod in realtà nasce nel momento in cui nasce alla fine degli anni 50, si sviluppa mediaticamente anche poi a livello così popolare, andando in classifica, c'è cioè, gli Hoodies, Smallfaces, così tra il 64 e il 65, ma in realtà è solo una moda. Infatti nel 66 passa già di moda, rimangono molti nuclei di moda al nord dell'Inghilterra e anche a Londra eccetera, però diciamo il grande momento è passato, è finita l'epoca delle risse sulle spiagge, quelle cose lì, e quindi Jimmy arriva nel 65 quando tutto sta finendo, si illude che quello appunto possa essere
una nuova famiglia, diciamo.
Una nuova famiglia, una nuova identità da abbracciare, chi se ne frega se ho litigato con il genitore, se non lavoro e tutto, ma sono parte di questa cosa che invece ormai si sta sfaldando e lui si trova spiazzato insomma da questa cosa qui, soprattutto quando vede il suo idolo Ace Face, che nel film è interpretato da Stinger,
sì.
che lavora in un hotel come portabagagli,
sì.
Lui pensava fosse un re, un dio in terra, invece uno che prende ordine.
Ma sei uno schiavetto, certo.
Sì. E,
tra l'altro il concetto espresso poc'anzi riguardante appunto l'ennesima delusione viene sintetizzato mirabilmente a mio avviso in una delle tantissime bellissime foto del booklet. Io penso che siano le foto più belle mai pubblicate in un album di rock, questo bianco e nero saturo, veramente a volte virato al seppia, che rende tutto molto molto poetico e molto artistico. Nella foto in cui lui praticamente trova sull'altro lato del marciapiede l'ingresso del teatro dove appunto c'è il concerto degli Who, e capisce che questa distanza, che non è semplicemente quella della strada da attraversare, tra lui e i suoi miti è una distanza incolmabile, e anche loro sono delle rock star che vogliamo dire poco c'hanno a che fare con la sua vita e con la sua condizione. Quindi c'è questa fotografia bellissima di loro circondati dalle gruppi, e che insomma in qualche maniera è come se infliggono l'ennesima coltellata sulla schiena di questo ragazzo.
Anche significativo il fatto che si vede lui protagonista del 65 con gli Who, che però sono rappresentati come
contemporanei all'uscita del disco, certo.
E qui c'è questa cosa qui, tra l'altro una curiosità è che quando per fare quella foto misero appunto il cartello The Who in concert, e lo fecero alle 6 di mattina per evitare che la gente si
l'assembramento, certo, capirai, se si fosse
se ci fosse
la voce.
E infatti, quindi fecero questi scatti veloci, poi
Tra l'altro c'è un bel documentario in cui vengono intervistate in tempi recenti quelle che erano le ragazzine dell'epoca, sì, sì. È molto interessante secondo me quel documentario. Adesso io direi di fare una piccola interruzione con l'ascolto di un secondo estratto, anche qui insomma a mia, come dire, insindacabile scelta, The Real Me, che è uno dei brani iniziali, per appunto continuare in musica il racconto di Quadrophenia degli Who nel cinquantenario della pubblicazione. The Real Me. Sempre un grande ascolto questo, veramente un tiro di quelli clamorosi, qualcosa che è difficile da descrivere se non si ascolta, insomma un brano che parla da solo, insomma non so che cosa, non mi vengono le parole per quanto sono travolto tuttora dall'ennesimo ascolto di questa The Real Me, che è veramente un treno lanciato in corsa che insomma che ti porta lontano.
Certo, no, tra l'altro ci sono due particolarità da sottolineare sul brano che vabbè abbiamo ascoltato insieme, qualcosa di spettacolare, che è l'unico, comunque uno dei pochissimi demo che aveva fatto Pete Townshend, che poi viene stravolto in studio perché originariamente era suonato molto funky, molto lento eccetera, poi insomma ci hanno messo le mani Keith Moon, ma in particolare John Entwistle.
Beh, i fiati sono grandi qua,
Sì, no, poi è bello che l'aneddoto particolare è che lui andò in studio per ricominciare a registrare il basso dell'album e per provare il suono provò appunto su The Real Me alcuni giri così un po' la, non so come si vuol dire, Va bene, ero talmente bene che dopo appunto 3 minuti tutti si fermarono e disse: beh, questa è la versione definitiva.
Certo.
Va bene questo. E lui praticamente in 3 minuti ha fatto il primo brano e via, passiamo al prossimo. Proprio perché lui aveva una capacità spaventosa, tecnica, espressiva, incredibile.
Ma infatti, quando si parla di bassisti rock, non c'è classifica che non includa alle primissime posizioni Johnny Entwistle, proprio perché...
Sì, sì.
La tecnica, anche le, diciamo, la genialità, insomma, a parte il classico esempio di My Generation, che penso che sia in assoluto una via triangolare da questo punto di vista, insomma, nessuno aveva mai pensato di mettere un assolo di basso in una canzone, no?
No, infatti, poi appunto 1965 eravamo appunto ancora a livello di canzoni beat molto tranquille, eccetera, questi fanno My Generation con questo assolo di basso che un, cioè, ha sorpreso veramente tutti, e perché poi anche la capacità tecnica che aveva era pazzesca, insomma. E fra l'altro ho letto una sua biografia recentemente ed era addirittura, lui era addirittura più scatenato di Keith Moon negli eccessi, però è sempre stato quello quieto, tranquillo, lì così si pensava fosse un gentiluomo inglese, tutto
sì,
tranquillo, in realtà
padre di famiglia proprio, sì, un animale pure lui, e beh, aveva anche i suoi lati oscuri, insomma. E a proposito
sì,
di lati oscuri, io penso che dovremmo dedicare qualche istante proprio all'idea di Quadrofenia, cioè al concetto psicanalitico e diciamo anche a livello di nevrosi che è alla base di questo concept album, se vogliamo, di quest'opera rock, cioè l'idea di Pete Townshend di come dire, raccontare i quattro aspetti, diciamo, di una personalità ovviamente malata, tra virgolette, attraverso i quattro elementi della band.
Certo, ma infatti inizialmente il titolo provvisorio è stato anche Four Faces, quattro facce, e poi che è rappresentata anche nella copertina dell'album, in cui si vede di spalle il protagonista con i quattro specchietti della Vespa, ci sono le quattro facce degli Who. E in qualche modo Pete Townshend è sempre stato molto attento da un punto di vista lirico a questi aspetti, no? Abbastanza se vogliamo profondi, psicologicamente profondi. I protagonisti dei suoi brani sono, ma lo stesso Tommy, cioè non sono mai persone banali, o che sono sempre persone molto, con molti problemi anche da un punto di vista psicologico e diciamo filosofico, se vogliamo. E, fin dall'inizio, insomma, abbiamo proprio personaggi che di cui abitualmente non si è mai parlato nelle canzoni pop rock, e lui tira fuori proprio questi aspetti veramente
inquietanti,
molto,
se vogliamo, sì, sì, psicanalitici.
In I'm a Boy parla 45 del 66, però doveva essere anche quello un'opera rock, ma si è fermato solo un brano, di una mamma che ha 3 figlie, il quarto è un figlio, ma lei lo veste come un ragazzo, come una ragazza, perché vuole 4 donne, lui appunto dice I'm a boy, ma mia mamma non lo vuole ammettere, ma per dire una cosa particolare, ma poi in tanti altri brani, insomma, in cui ha approfondito aspetti un po' oscuri della nostra psicologia, e in Quadrofenia c'è un po' tutto questo, insomma. Comunque il ragazzo appunto è quadrofenico, neanche schizofrenico, quindi c'ha 4 personalità che si riflettono nella sua vita, che poi sono riflesse a loro volta dai 4 componenti degli Who, e la cosa, insomma, è abbastanza così, molto, molto particolare, perché va oltre il racconto normale del ragazzo che ha i problemi, eccetera, eccetera.
Quindi... Sì, ma poi istintivamente uno, vedendo gli Who, anche diciamo gli animali da palcoscenico che sono sempre stati, ti viene da pensare che non abbiano questa profondità, questa, come dire, introspezione particolare nei loro testi, insomma. Ci si immagina sempre che siano canzoni un po' da rocchettari superficiali, invece poi vai a vedere, cioè ogni canzone praticamente è un trattato di psicanalisi,
no,
se vogliamo.
Ma infatti quando si conclude il quarto brano della prima facciata, si chiama Cut My Hair, il protagonista Jimmy dice che si mangia le uova fritte, tipico colazione inglese, la prima cosa che mi fa star male è la mattina, cioè proprio uno che si alza, fa colazione e sta già male, no? Cioè, e riflette comunque abbastanza bene il disagio adolescenziale, dei giovani, insomma, che non sanno bene cosa fare, dove andare, e si scontrano con la società, eccetera, eccetera, e che sono a disagio, quindi hanno dei problemi ad accettare quello che dicono gli adulti, però c'è un mondo che comunque richiede la loro presenza in termini produttivi, vorrebbero fare il calciatore, l'astronauta, il pugilino, il musicista, ma non ci arrivano a farlo, per cui insomma il disagio aumenta. È un appunto un trattato filosofico in embrione, però cioè, è grande che un musicista sia riuscito a metterlo in musica, e volendo analizzare proprio parola per parola dei suoi testi, ma anche di Quadrofenia in particolare, si trovano veramente spunti per scrivere 10 di libri, volendo. Noiosissimi sarebbero, però si potrebbe.
Però l'argomento c'è, insomma, la ciccia c'è, sì, come si dice in questi casi. Certo. Caro Antonio, io mi sono solo adesso accorto che siamo già veramente in dirittura d'arrivo, perché sono le 15:57 per chi ci ascolta in diretta, e a malincuore sono costretto a congedarmi da te, e ringraziandoti appunto per la tua appassionata chiacchierata, e soprattutto rifacendo presente che a breve hai idea di quando verrà pubblicato il libro?
Questa settimana dovrebbe essere in libreria al massimo venerdì, giovedì, venerdì,
quindi insomma ti abbiamo fatto da madrina, insomma da padrini,
infatti,
ecco,
è la prima intervista in assoluto, e sono contento di averla fatta con te,
e figurati poi quanto sono contento io, insomma. Mi sento veramente un privilegiato. Senti, allora, rimandando ai nostri ascoltatori la lettura del libro Quadrofini agli Who e la storia del disco e del film che hanno definito un genere, autore Antonio Bacciocchi, che abbiamo avuto gradito ospite oggi alla Bottega del Forno, ricordiamo edizioni Interno 4, ci salutiamo con, se vogliamo, una specie di chiusura epica con l'eccellente Love, Rain or Me. Grazie ancora Antonio, buon proseguimento, in bocca
ciao
al lupo, alla prossima.
Grazie, ciao ciao.
Only love can make it rain, the way the beach is kissed by the sea. Only love can make it rain, like the sweat of lovers laying in the field.
Rain on me.
solo qualche istante per congedarmi da voi. Ci dà il cambio l'ottimo Gianluca Polverari con il suo puzzle. Noi rimaniamo d'accordo che giovedì andrà in onda la nuova puntata di Forno One, che però potete ascoltare in replica domani mattina a partire dalle 10, quella di giovedì scorso, per poi ritrovarci qui per una nuova apertura della Bottega del Forno lunedì 30 a partire dalle ore 14. Buon proseguimento di ascolto, vi rilascio agli ottimi Who di Love Rain Over Me. Buon proseguimento.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.